La zanzara con Alessio Maurizi.
18:33, buonasera, ben ritrovati, ultima puntata della settimana con la Zanzara, 800 24 0024, il numero verde per stare insieme questa sera, dire la vostra come ogni sera, 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Iniziamo con i titoli dei telegiornali TG2.
Sono state altre gravi patologie a causare la morte del paziente di Napoli affetto da influenza A. Migliora invece il ragazzo di Monza grazie ad una macchina salva polmoni. Caso boffo, Berlusconi dice sui giornali di oggi c'è tutto il contrario della realtà. Povera Italia con questa informazione e si riaccende lo scontro politico. Violentata vicino Palermo, una 13enne disabile, arrestati 4 ragazzi, 3 sono minorenni. La ragazzina aggredita durante una festa religiosa a Palazzo Adriano. Alla mostra del cinema di Venezia, di scena il thriller Il cattivo tenente con il divo americano Nicolas Cage, protagonista insieme all'attrice Eva Mendes.
E ora sentiamo invece Studio Aperto.
Doveva essere in carcere e invece l'hanno liberato. E così un albanese pregiudicato ha ucciso un 18enne di Firenze. Poco fa i funerali del ragazzo, la rabbia della famiglia e degli amici. Disabile 13enne in Balia del Branco, in provincia di Palermo. Lo stupro dopo la processione del paese. 4 fermati, dopo la violenza, le minacce. Non parlare. Berlusconi torna sul caso boffo, sono io la prima vittima della politica gossip. Sui giornali ho letto tutto il contrario della realtà, povera Italia con questa stampa. Influenza, la prima vittima in Italia scatena la paura. A Napoli si disinfetta il quartiere dove l'uomo viveva. I medici, state calmi, in tutto il mondo mobilitazioni a colpi di spot. La quarta estate più calda degli ultimi 2 secoli non accenna a finire. Da Roma a Messina domani saranno 11 le città da bollino rosso con oltre 37 gradi. Quando sta con una bella donna, l'uomo diventa stupido. Lo conferma una ricerca scientifica. Già dopo 7 minuti di tête-à-tête, il cervello del maschio va in tilt. Ti presentiamo il maiale più viziato del mondo. Abita in Cina, ha una casa tutta sua con maggiordomo e gira ascoltando l'iPod. Lo trattano così perché sono convinti che porti fortuna.
E allora, come avete sentito anche dai titoli, ma insomma è un po', se vogliamo, la notizia del giorno, l'audio del giorno sicuramente quello di Berlusconi che è rintracciato e gli è stato chiesto un commento sul caso, il grande caso boffo, e lui se la prende con la stampa e dice povera Italia, sentiamo.
Dunque, io credo che possiate leggere i giornali di oggi dove c'è tutto il contrario della realtà. Quindi abbeveratevi alla disinformazione di cui siete protagonisti. Povera Italia con un sistema informativo come questo.
E c'è anche qualche commento dei giornalisti insoddisfatti, ovviamente, perché sono stati presi un po' alla sprovvista, anche qualche forse mezza parola, chissà se verrà rintracciata in questo audio di qualcuno che commenta non proprio soddisfatto questa uscita di Berlusconi. Per questa sera vogliamo occuparci non fuori linea, fuori dalla strettissima attualità, ma insomma anche con temi che diversi da quelli di cui si parla ormai da giorni. Cominciamo con un tema che è anche una provocazione, avevamo accennato che c'è questa campagna anche del Foglio, dove è finito l'abbassamento delle tasse, non è più all'ordine del giorno del governo. Berlusconi ha un anno e mezzo circa dal via di questo governo, e di evasione fiscale, di paradisi fiscali si è occupato questa mattina il direttore di Radio 24 in 9 in punto, primo intervistato Roberto Ippolito, autore dell'inchiesta Evasori edita da Bompiani, lancia non smentito questi dati sulla pressione fiscale record.
Ancora sta assolutamente peggiorando, mi spiace dirlo, ma è assolutamente una realtà che i numeri lo dicono con grande evidenza. La pressione fiscale, sono documenti ufficiali del governo, nel 2009 sfiorerà il record assoluto della storia dell'Italia perché arriverà al 43,4%, il record fu nel 97 con la tassa sull'Europa. Contemporaneamente, nei primi 6 mesi dell'anno, le entrate tributarie stanno scendendo di 2 punti, 1,9 sono i dati ufficiali, 2,1 in calo è la previsione per l'intero 2009 del documento di programmazione. Se la pressione fiscale sale e le entrate tributarie scendono, la conseguenza è di assoluta evidenza, non c'è alcun dubbio. Una riprova fra le tante possibili: l'IVA nel primo semestre ha fruttato il 10,8% in meno. Non mi risulta che la recessione, che pure sia così grave, o il calo dei consumi, che pure sono gravi, sono a questo livello.
Avete sentito bene, il record assoluto della pressione fiscale in Italia non era a questi livelli dal 97, ma allora c'era in ballo l'ingresso dell'Italia nell'euro. E, insomma, parole importanti, una, se vogliamo, un economista che ci ricorda questa questione. Insomma, nessun governo, nemmeno questo che è partito con l'idea di abbassare le tasse, riesce, perché la pressione fiscale aumenta, siamo al record assoluto. E adesso che qualcosa non funziona nel rapporto tra contribuente e Stato, per quanto riguarda per esempio la questione dei servizi, lo si dice sempre, e l'ha detto questa mattina anche un ascoltatore denunciandosi: io sono un evasore.
Ho chiamato perché sono un evasore fiscale, mi spiego, no? Nel senso che io faccio una libera professione, faccio il medico, dentista, e lei sa che i dentisti sono notoriamente degli evasori fiscali, così vengono descritti. Il problema è in questi termini: io negli ultimi 10 anni ho pagato 25.000 euro il mio commercialista per cercare di essere giusto, perché ho anche questa anima cattolica che mi mette in crisi. In realtà ogni tot anni il mio commercialista poi mi consiglia di fare un bel condono per evitare qualsiasi altra complicazione. Io dico: ma tutti questi benedetti soldi non si potevano versare direttamente allo Stato e avere un sistema fiscale molto più semplificato? Secondo problema, le uniche due fatture che io quest'anno non ho fatto mi sono state quasi imposte e richieste da due rappresentanti della Guardia di Finanza, i quali non volevano assolutamente comparire come operatori di spesa dal punto di vista odontoiatrico. È veramente un problema, capisce?
C'è bisogno di lotta all'evasione fiscale, questo è il senso della situazione che stiamo vivendo. La crisi economica fa sì che le risorse che servono in questo momento agli stati per ripartire, alle economie per ripartire, siano tutte necessarie. Allora, nel mirino ci sono i paradisi fiscali, lo sapete, si preparano norme un po' più severe, come per esempio la vicina Svizzera. Recentemente un'inchiesta del giornale riportava dei finanzieri che raccontavano come pescavano alcuni italiani con le mani nel sacco, che tornavano con fotocopie, foglietti nelle tasche dal confine con la Svizzera. Ci scherzano Ficarra e Picone in uno sketch divertente.
Io non ti vedo da un sacco di tempo.
Sono stato in Svizzera.
E dov'è?
Uscendo dall'Italia alla prima a destra.
E che ci sei andato a fare in Svizzera?
Che va a fare uno in Svizzera? Quando uno dice sono andato in Svizzera, l'altro capisce.
E l'altro sono io. Che cosa ci sei andato a fare in Svizzera?
Che va a fare? Ho mangiato un pezzo di cioccolato, ho visto che ero, non monto una vacca e sono tornato. Che va a fare un Svizzera?
Oh, ma perché sei così impulsivo?
Tu stai peggiorando, non ti frequento più.
Che cosa ci sei andato a fare in Svizzera?
Ho portato soldi all'estero, che va a fare un Svizzera?
Soldi?
Ho portato soldi. In Italia non si possono tenere più, caro mio, tasse, magistratura, finanza. Invece là proprio il loro habitat naturale, lì pascolano liberamente i soldi.
E tu ti sei fidato? Cioè, hai preso i tuoi soldi e glieli hai dati a loro?
Attenzione, le ho fotocopiate e l'originale le ho tenute io.
E vabbè, già che siamo in tema di comicità, allora saliamo un altro gradino. Roberto Benigni, ieri sera alla festa del Partito Democratico, Benigni Show era davvero in grande forma, e dice, a proposito del partito: ma la linea chi la dà? La dà Bersani o la dà Dario? Sentiamo.
Questo è un momento veramente straordinario, abbiamo capito la linea del partito, abbiamo visto che a questa grandissima festa del PD a Genova, quello più in linea con gli ideali liberali, liberisti, diciamo così, che vanno anche da Marx e Gramsci fino a Togliatti, a Mendola, è vero, Paietta e Longo, eccetera eccetera, insomma quello più nella linea è stato Gianfranco Fini, quello che ci ha, chi lo sappiamo, è un luogo comune ormai, ma e invece alla festa di Comunione e Liberazione, quello invece più da radici cristiane, che ha seguito quella, il più applaudito al meeting di Rimini, che vanno proprio per quelle radici da Gesù Cristo a San Francesco di Sales, a Don Bosco, a Don Giussani, è stato Bersani. Quindi noi dobbiamo fare questa, scegliere questo momento tra avversari fin la linea. Dobbiamo mettere questa linea e in questo momento, diciamo, amici, in cui c'è veramente bisogno di trovarsi tutti uniti, dobbiamo scegliere tra i nostri tre candidati, che sono vero Ignazio Marino, Pierluigi Bersani e Dario Franceschini. E chi ci facciamo guidare da chi? Da Ignazio, da Pierluigi o da Dario? Da Dario, quando suona questo nome Berlusconi, tre, o da Dario?
E poi battuta straordinaria su Feltri, trapiantato nel mondo del calcio, sentiamo.
C'è un po' una situazione, se un pochino, diciamo così, se un po' incattivito, diciamo, perché è strano, non è da lui, no? Ha visto che ha messo ora, ha fatto fuori, ha venduto Kakà e ha comprato Feltri, ha visto che costa meno, diciamo, però Feltri sulle punizioni è molto più bravo. No, costa meno di Kakà Feltri, ma sulle punizioni non ne sbaglia una, è una cosa tremenda. Allora volevo dire, hanno pubblicato ora con questa storia di Dino Boffo, il Sol dell'Avvenire, che l'hanno oscurato lì, il mistero Boffo, non ci sa, tutte pubblicano queste informative anonime, queste veline, maneggiare veline è un po' un vizio di famiglia, li maneggiano tutti i veline in quell'ambiente, no, tutti con le veline.
Feltri che batte benissimo le punizioni, esilarante, e poi ancora un po' così di autocritica in casa del Partito Democratico sui voti che se ne vanno.
Abbiamo un record, come ha ricordato anche vero Bersani, abbiamo perso 4 milioni di voti in 2 anni, un record eccezionale, non eguagliato. Adesso noi, e Veltroni ha scritto un libro che si chiama Noi, con questa media tra 2 mesi la prossima edizione si chiama Io, sarà rimasto solo, però dobbiamo recuperare. In testa che c'è una parte straordinaria d'Italia che ha bisogno di queste verità e lealtà, è vero, dobbiamo porci un obiettivo, è vero, non scendere mai sotto il 2%, mai, cercare di risalire, sono aperte le iscrizioni qua al PD, l'ho visto, ho chiamato ieri, stanno andando benissimo, bisogna iscriversi, io mi sono iscritto ieri, ho chiamato l'organizzatore Paganelli, ho detto, io Paganelli mi iscrivo al PD, ha detto bravo Benigni. Poi ho sentito, mentre prima di riattaccare diceva a quello accanto a lui, e vai, è 15. Bisogna cercare di aumentare le iscrizioni.
In 15 dentro il PD, fantastico Benigno. E questa sera, mentre preparavamo il programma in redazione, sentivamo così i contributi di Roberto Benigni, ci è venuto in mente un altro artista, Franco Califano. Perché? Sentite qua, titolo del Corriere: Ghedini, il Cavaliere spiegherà che non è impotente. Stavolta, dice Ghedini in un'intervista incredibile, dice: ci siamo mossi per una questione di principio, un giornale, vale a dire l'Unità, non può scrivere che una persona è impotente, è un maiale, senza aspettarsi che poi la persona accusata si dispiaccia e reagisca. Berlusconi è pronto ad andare in aula a spiegare che non solo non è un gran porco, ma nemmeno impotente. Poi ancora Ghedini, intervistato da Fabrizio Roncone, dice: perché mai Berlusconi non dovrebbe poter spiegare a 20 milioni di italiani, suoi affezionati elettori, che è perfettamente funzionante? L'impotenza come massima onta, Franco Califano la descrive così.
Si chiama Disperati pensieri di un impotente e racconta di un signore ormai crepuscolo della sua potenza fisica. Entra in casa, si fa la doccia, si mette la vestaglia, si siede ai bordi del letto prima di coricarsi, gli si apre la vestaglia, questo dà un'occhiata e ci fa un discorso. La fine di ogni cosa è sempre amara, è come quando cala la bandiera. Ormai con te mi devo rassegnare a usarti solamente per pisciare. Lo so che hai sempre super lavorato 3-4 a notte senza mi affiato, ma dalla posizione di tutto botto ragazzi lungo sullo scendiletto, e per salvarti non ci sono rimedi, io ci ho provato in tutti quanti i modi, ormoni di cavallo, bagni, creme, ma fiore more non ritorna seme, e io che non ti ho mai trattato male devo seguire sto triste funerale.
E vabbè, stasera una puntata così della Zanzara, speriamo di non ricevere querele, ma qui non c'è nessun intento dimostrativo, semplicemente visto che Ghedini parlava sul Corriere, il principale quotidiano italiano, dell'impotenza, Berlusconi vuole dimostrare in tribunale che non è così, e allora ecco la descrizione di Califano in TV, in uno dei suoi monologhi noti peraltro. Adesso riprendiamo un po' la serietà della serata. Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, primo ospite di questa sera, buonasera.
Buonasera.
A proposito delle dimissioni del direttore dell'Avvenire Dino Boffo, ancora oggi sul vostro giornale Giuseppe D'Avanzo parla in un articolo abbondantemente di killeraggio, si continua a usare questa espressione nei confronti dell'inchiesta, della notizia sollevata da Feltri riguardante il direttore, l'ex direttore a questo punto dell'Avvenire. La domanda però è questa. Anche Repubblica ha scavato molto nella vita privata, certo del Premier, che quindi ha un ruolo, questo lo sappiamo, completamente diverso rispetto a quello di un direttore di un quotidiano, ma scavare nelle vite private si può fare o non si può fare?
Ma si può fare nei confronti di persone che hanno un ruolo pubblico rispetto al quale affermano certe verità che poi i fatti si incaricano di dimostrare false, ed è questa la ragione per la quale noi non abbiamo indagato sulla vita privata di Silvio Berlusconi, ma abbiamo lavorato intorno alle contraddizioni che lo stesso Presidente del Consiglio via via ha raccontato in merito a vicende che riguardavano la sua vita privata, ma in luoghi e in situazioni che lo vedevano investito della funzione di Presidente del Consiglio. E quindi da questo punto di vista, come ha detto la sua stessa figlia Barbara Berlusconi, è impossibile dividere il pubblico dal privato per chi fa un mestiere come quello di Silvio Berlusconi. E se le cose stanno così è inutile che continuiamo a discutere se sia giusto o non sia giusto indagare nella vita privata delle persone. La vita privata delle persone non è uguale per tutte le persone, questo è un dato di fatto dal quale bisogna partire, e in questo c'è un'abissale differenza tra le vicende che riguardano Silvio Berlusconi, le sue frequentazioni, le escort, i festini a Palazzo Grazioli o a Villa Certosa, e invece la vicenda che riguarda il direttore di Avvenire Dino Boffo, che è stato effettivamente sottoposto ad un'operazione di killeraggio mediatico per la semplice e ovvia ragione che non si è soltanto andato a ripescare un procedimento giudiziario dal quale lui stesso era uscito pagando una contravvenzione, insieme a questo si è andato a lavorare intorno ad una non meglio definita o precisata nota informativa che nessuno sapeva di dove arrivasse e da quale fosse la fonte, nella quale si dava conto del fatto che Boffo era un pericoloso omosessuale pedofilo attenzionato dalla polizia. Questo fa una enorme differenza rispetto alla vicenda di Berlusconi. Quindi continuare a metterle sullo stesso piano secondo me è un gravissimo errore e soprattutto un modo per distogliere l'attenzione dal punto vero della questione, che a questo punto è, come noi abbiamo detto e scritto più volte, la difesa della libertà di informare e di essere informati.
Ecco, ma da questo punto di vista, diciamo, dopo la querela che Berlusconi, i legali del Premier, vi hanno rivolto per queste 10 domande, ci sono già diverse migliaia di firme per un appello che tira in ballo proprio la libertà di informazione. C'è questo pericolo, secondo lei, in Italia? Mi sembra di capire che in qualche modo dica di sì.
Ma io dico che non siamo in un regime nel quale le libertà fondamentali siano state conculcate come avvenne durante il ventennio fascista. Tanto è vero che noi continuiamo a uscire regolarmente tutti i giorni e nessun giornale ha ancora subito l'onta del sigillo da parte della polizia giudiziaria. Certo è che certi metodi non si era mai visto nella storia di una democrazia occidentale che un Presidente del Consiglio querelasse 10 domande e non invece fatti raccontati da un giornale obiettandoli nel merito. No, una querela contro 10 domande, questo è un aspetto. E poi ecco, l'utilizzo di giornali vicini o addirittura controllati da un parente per fare appunto operazioni di killeraggio nei confronti di chi su un altro giornale ha sollevato critiche nei confronti dell'azione di governo, ecco, questi metodi lasciano temere che la libertà di stampa e quindi, come dicevo prima, il pluralismo informativo, la libertà di informare, di essere informati per i cittadini, sia in Italia messa in questo momento a repentaglio. Ripeto, questo non significa che è morta la libertà di stampa, perché, ripeto, altrimenti noi non usciremo in edicola domattina, invece continueremo a uscire, continueremo a fare la nostra battaglia, ma naturalmente non possiamo non segnalare il pericolo che deriva dall'utilizzo di certi strumenti che servono a condizionare pesantemente l'informazione.
Senta Giannini, in un suo lungo articolo oggi su Repubblica, lei sembra così indicare che tutta questa vicenda potrebbe sfociare dal punto di vista politico anche in nuovi scenari, in un nuovo partito, un partito di centro a cui la Chiesa potrebbe guardare con una certa attenzione dopo questa rottura che si sarebbe consumata con una parte del governo, con Berlusconi, eccetera.
Sì, io non so se questa è un'ipotesi che andrà in porto, mi sono limitato a raccontare sulla base del lavoro giornalistico che ho fatto ieri quelle che sono le ipotesi in circolazione in questo momento anche negli ambienti vaticani e che giustificano anche, diciamo, una diversità di toni e di gestione del caso Boffo da parte da un lato della Segreteria di Stato, dall'altro lato della Conferenza Episcopale Italiana, che mentre quest'ultima ha difeso fin dal primo momento a spada tratta il direttore di Avvenire, la Segreteria di Stato è stata più timida, sì, diciamo silente addirittura in una prima fase. Allora evidentemente noi ci siamo chiesti, e vedo anche altri giornali lo hanno fatto, il perché vi fosse stata questa discrasia. Lavorando intorno a questa diversità di atteggiamenti ho ricostruito l'ipotesi che a contribuire a questa differenza di orientamenti rispetto alla difesa di Boffo e quindi al ruolo della Conferenza Episcopale Italiana ci fosse anche un disegno politico che nel frattempo sta maturando e che potrebbe giustificare anche questo atteggiamento, soprattutto da parte del Cardinal Bertone, Presidente della Segreteria di Stato, che guarderebbe con favore alla nascita di questo nuovo centro politico intorno a Casini e probabilmente anche a Montezemolo. Ripeto, non so se è uno scenario che andrà in porto, le variabili sono tantissime, so però per certo che
è un'ipotesi.
Sulla quale si sta lavorando e peraltro aggiungo anche che il grande centro è una tentazione ricorrente nella politica italiana. Dal giorno dopo in cui è morta la Democrazia Cristiana
ci hanno provato parecchi,
hanno fallito tutti
per ora, insomma, gli unici che si sono piazzati sono quelli dell'UDC, però con risultati elettorali fino ad ora non troppo significativi. Il vostro giornale pubblica oggi un'altra notizia che riguarda questo interessamento possibile per il Milan da parte di fondi libici e che Berlusconi avrebbe parlato proprio con Gheddafi di questa possibilità, in qualche modo disegnate una exit strategy di Berlusconi proprio rispetto alla proprietà del Milan, è così?
Sì, ho visto che anche questa notizia oggi è stata smentita da ambienti vicini al Presidente del Consiglio, avevamo messo nel conto che potesse esserci questa smentita, però sappiamo per certo, lo abbiamo anche scritto a più riprese, che all'interno della famiglia Berlusconi i due figli maggiori del Presidente del Consiglio, cioè Marina e Pier Silvio, da tempo premono per un disimpegno da parte della famiglia nei confronti del Milan, considerandolo un business non proprio profittevole. E quindi in questo senso, anche lì, lavorando intorno a questa ipotesi, abbiamo accertato che c'è stato questo contatto appunto con i libici. Di
due nuovo, punti percentuali, ha detto Berlusconi, citate questa frase, mi ha fatto perdere solo la vendita di Kakà, quindi troppi danni d'immagine, e troppe spese e pochi rientri.
Giorno politico, senz'altro.
Va bene, grazie, sono 18:58, dobbiamo fermarci qua. Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, grazie.
Grazie a voi, buonasera.
TG3.
Nuovo attacco di Berlusconi alla stampa italiana, scrive solo falsità, povera Italia con questo sistema informativo. Povero paese con questo premier, replica l'opposizione, la stampa libera per lui è quella che passa dall'adorazione all'adulazione. Bombardamento NATO in Afghanistan, almeno 90 morti, tra cui molti civili, Karzai protesta, è inaccettabile, l'ONU annuncia un'inchiesta. Anche per il Fondo Monetario ripresa in arrivo, ma lenta e senza lavoro. INPS a luglio in Italia 150.000 domande di disoccupazione. 5 mesi fa il terremoto in Abruzzo, gli sfollati lasciano le tende, sollievo ma anche preoccupazione, non mandateci lontano da qui. Influenza A, aveva gravi patologie, l'uomo morto a Napoli, altre 2 casi in città, veronesi virus molto contagioso ma mortalità limitata. Nicolas Cage e Eva Mendes, diretti da Herzog, stasera sul tappeto rosso del Lido, l'autore, un film per aiutare New Orleans.
Benissimo, ora la sintesi della giornata come ce la propone Sky TG24.
Povera Italia con questa stampa, Berlusconi all'attacco dopo le dimissioni di Boffo.
Per Franceschini si attenta alla libertà di informare, Schifani denuncia un clima di barbarie.
Afghanistan, l'urlo di Karzai dopo il raid NATO, inaccettabile colpire i civili.
Una ripresa lenta e senza occupazione, ma per il Fondo Monetario stiamo uscendo dalla crisi.
Nuova influenza, la paura scende in piazza a Napoli, nel quartiere della prima vittima.
Violentano una 13enne disabili, fermati 4 ragazzi nel palermitano.
Marocchino ucciso a Milano, sospetti sulla vicina che ha tentato di suicidarsi.
Ondata di caldo umido sull'Italia, domani in 5 città l'afa è da bollino rosso.
La promessa di Muti tra le rovine dell'Aquila, domenica un concerto fuori dal comune.
Venezia, la mostra del cinema, arriva il cattivo tenente di Nicolas Cage.
Una mostra del cinema di Venezia che offre molti spunti, alcuni li sentite anche dal giornale radio, il film di Michele Placido, c'è stata qualche cattiva accoglienza a Roma, ha chiesto sicurezza intorno alle proiezioni del suo film ad Alemanno, così Michele Placido. Di un altro aspetto ci occuperemo noi e più avanti un altro film con delle ingiurie a esponenti politici italiani. Adesso, prima di tutto una precisazione riguarda uno dei titoli di Sky TG24, avete sentito l'FMI che parla di ripresa, oggi però il vicepresidente di Confindustria a proposito dei dati economici dice vedo in giro troppo ottimismo, si parla di ripresa, ci sono dei segnali ma non ci allarghiamo, insomma, così oggi bomba 6 a nome delle imprese italiane. Dicevamo che l'intervento della giornata, di giornata dal punto di vista politico, è quello di Berlusconi che ha tagliato corto rispondendo alla domanda sulle dimissioni di Boffo. Dice la stampa, dice il contrario della realtà. Nuovo attacco alla stampa di Berlusconi che lascia senza parole i giornalisti.
Dunque, io credo che possiate leggere i giornali di oggi dove c'è tutto il contrario della realtà. Quindi abbeveratevi alla disinformazione di cui siete protagonisti.
Rapporto con la Chiesa, Presidente.
Povera Italia con un sistema informativo come questo.
La lettera di Boffo con la Chiesa.
Facciamo un passo indietro di qualche giorno, il 23 agosto Silvio Berlusconi rilascia un'intervista a Nesma TV, direte che cos'è? È la TV che lui stesso, di cui lui stesso detiene una quota, il 25%, una TV che diffonde le sue emissioni in Libia, in Algeria, in Tunisia e Marocco, se siamo ben informati comunque nel Maghreb. Si parla di immigrazione, per noi è stato anche un po' il tema dell'estate con le botte e risposta tra i vescovi, la Chiesa e la Lega sul tema dei respingimenti, ma siccome siamo dall'altra parte, diciamo, del canale di Sicilia, siamo in Africa, i toni del Cavaliere sono completamente diversi, i toni, ripeto, sono completamente diversi rispetto a quelli usati di molta fermezza in Italia sul tema dell'immigrazione. Berlusconi parla fra l'altro un ottimo francese, credo che sia comprensibile, altrimenti lo traduciamo subito dopo. Sentiamo. L'ho intervistato in questo studio televisivo, a fianco a lui c'è Tarek Ben Ammar, che ha l'altra quota sempre di questa televisione, il socio in affari di Berlusconi. C'è una bella intervistatrice araba che gli fa delle domande e un pubblico che applaude.
La cosa la più terribile è il fatto delle organizzazioni criminali, che sono beaucoup e beaucoup e beaucoup. Monsieur Ben Ali oggi mi ha parlato di autour de 300 organizzazioni che hanno été découvertes par la police de votre pays, et sont des gens qui profitent de l'espoir des autres, des gens qui sont dans la misère, qui veulent donner à soi-même et aux gens qu'ils ont dans le cœur un futur meilleur. Et alors, ils donnent confiance à des gens qui, avec des bateaux qui ne sont pas sûrs, vont dans la mer, et ça, veut dire qu'il y en a des tragédies à chaque instant. Et ça, il faut le combattre. Il faut augmenter la possibilité des gens qui veulent essayer une nouvelle possibilité de vie et de travail d'entrer dans la légalité en Italie et dans les autres pays européens.
Bisogna aumentare la possibilità per la gente che vuole entrare legalmente nel nostro paese per avere una speranza di vita. Avete sentito? Questo è il tono anche molto studiato forse di Berlusconi, che parla con molta compassione degli immigrati che partono con nel cuore una speranza, quella di vivere in paesi dove si sta meglio, e poi ci sono le organizzazioni criminali che le attanagliano con le loro false promesse, e poi dice in fondo bisogna aumentare, proprio così bisogna aumentare, chissà se la Chiesa avesse sentito queste parole forse non si sarebbe scagliata sul governo in tema di respingimenti, chissà, bisogna aumentare la possibilità di far entrare immigrati regolarmente in Italia. Non era sembrata questa la posizione di Berlusconi in altri momenti, ma ripeto, forse sono più i toni che i contenuti che andrebbero analizzati attentamente, perché poi non dice niente di straordinario, ma con un tono incredibile. Ancora un altro passaggio, l'intervistatrice domanda, fa, volevamo farle la domanda che tutti le vogliono fare e tutti si aspettano, chissà, le escort, chissà, temi scottanti, e invece no, sentite.
Je voudrais vraiment profiter du fait que vous soyez quand même en face de moi pour vous poser une question que le monde entier se pose.
Aïe.
Hein? Pourquoi avoir laissé tomber caca le Milan AC? Pourquoi caca?
On répond pas.
Je veux juste savoir.
Ils ont vendu caca?
On n'est pas au courant.
Era facile perché era in casa sua, la televisione è di sua proprietà, praticamente la battuta, la domanda era facile, perché avete venduto caca? E lui fa, perché hanno venduto caca? Comunque la battuta è riuscita. Questo Silvio Berlusconi il 23 agosto su Nesma TV in Tunisia. Adesso vi facciamo sentire un altro o due interventi di Roberto Benigni di sera alla festa del Partito Democratico. Qua dice, ah sono contento, viviamo proprio in un bel paese, si dimettono tutti.
Abbiamo vinto le elezioni, finalmente Berlusconi si è dimesso. Dico, sono quei momenti che è difficile, come dicono a Genova, no? Prima che Berlusconi si dimette è più facile che casca la braccia a mare, dicono a Genova, e non si bagna. È un modo che mi hanno insegnato a Genova, ma non me lo ricordo il dialetto. Comunque il fatto che Berlusconi si è dimesso dopo Boffa mi ha fatto capire insomma che c'è una parte ancora sana e si è dimesso, no?
Dopo Boffo si è dimesso anche Berlusconi e siamo in un'Italia sana, le cose funzionano così, Benigni, aiutem. Invece proprio come dicevamo prima, la festa del Partito Democratico ieri sera, ancora Cacà protagonista, accomunato a Feltri.
C'è un po' una situazione, se un pochino, diciamo così, se un po' incattivito, diciamo, è strano, non è da lui, no? Ha visto che ha messo ora, ha fatto fuori, ha venduto Cacà e ha comprato Feltri, ha visto che costa meno, diciamo, però Feltri sulle punizioni è molto più bravo. No, costa meno di Cacà Feltri, ma sulle punizioni non ne sbaglia una, è una cosa tremenda. Allora volevo dire, hanno pubblicato ora con questa storia di Dino Boffo, il sol dell'Avvenire, che l'hanno oscurato lì, il mistero Boffo, non si sa, tutte pubblicano queste informative anonime, queste veline, maneggiare veline è un po' un vizio di famiglia, li maneggiano tutti i veline in quell'ambiente, tutti con le veline.
Altro tema di giornata, il premio Nobel Rita Levi-Montalcini rischia lo sfratto della sua fondazione Ebri, a sua volta ospitata da un'altra fondazione, ed è questo il problema, la fondazione Santa Lucia, non hanno più i soldi per mantenerli e così si rischia il patatrac, al di là delle rassicurazioni che ha dato oggi il ministro Maria Stella Gelmini, speriamo che qualcosa arrivi noi stessi, tra un po' ne parleremo con un ospite che qualche risposta dovrebbe darla. Sentiamo Beniamino Ceccarelli, direttore generale della Fondazione Santa Lucia, che ospita la Montalcini, spiega perché in sostanza le risorse sono poche e non ce la fanno.
Diciamo, negli ultimi 3-4 anni la situazione finanziaria della Fondazione Santa Lucia è estremamente critica, perché i finanziamenti per la ricerca sono diminuiti invece di aumentare, nonostante che è aumentata la produttività scientifica della Fondazione. La Regione Lazio non ci ha aiutato per niente, perché ci riconosce tariffe assolutamente irrisorie, e quindi finanziariamente è diventata una situazione assolutamente insostenibile. Speravamo di avere anche una maggiore collaborazione, devo dire, un maggiore interscambio, insomma. Siamo veramente preoccupati per la stessa nostra sopravvivenza e viviamo questa preoccupazione come un ente di ricerca che ovviamente ha a cuore la ricerca, però francamente non è perché non veramente non lo sappiamo, insomma.
E insomma, al di là, ripeto, delle rassicurazioni della Gelmini, il punto è che la fondazione della Montalcini rischia di essere sfrattata. Fra poco faremo il punto, anche perché sul rientro dei cervelli italiani all'estero la Gelmini aveva promesso proprio alla Montalcini sostegno, e vedremo di capire che cosa si è riuscito a fare in un anno e mezzo. Cominciamo con Paolo, che chiama dalla provincia di Perugia. Buonasera Paolo.
Buonasera.
Ci sente?
Sì. Sì, buonasera, buonasera. Senta, io volevo fare una riflessione a margine delle parole pronunciate da Presidente della Camera Fini l'altro ieri a Perugia al convegno delle Agli circa la proposta di una legge che riduca i tempi per la concessione della cittadinanza agli immigrati da 10 a 5 anni.
Sì.
E dunque io su questo sono molto, ma molto, ma molto, ma molto perplesso. E
quante volte molto? 5.
Perplesso.
No, scherzavo, sì, prego.
Sì. Il motivo è il seguente, a differenza di Fini, del presidente delle Agli e di tutti quei giornalisti, politici, intellettuali che dissertano sull'immigrazione ma senza averne il contatto.
Mai visto un immigrato, lei invece?
Come?
No, dico, tutti questi che non hanno mai visto un immigrato, lei invece che cosa ci deve dire?
Ecco, esatto, no, mi lasci terminare per
certo.
Cortesia. No, nel senso, perché è facile parlare di immigrazione quando poi non si viene coinvolti nel proprio lavoro con gli immigrati, a differenza del sottoscritto, e soprattutto quando non si vivono in quartieri.
Lei che lavoro fa? Scusi se glielo domando, sì.
Com'è?
No, le domandavo lei che lavoro fa, visto che l'ha tirato in ballo.
Ecco, io faccio un lavoro, sono personale viaggiante del treno, per cui mi piacerebbe che al mio fianco nel svolgimento del mio lavoro ci fossero le persone che parlano e straparlano di immigrazione senza rendersi conto delle cose. Ma quello che
perché
mi interessava...
che succede sui treni quando lei lavora e controlla? Ci racconti un po' che succede?
Lasciamo perdere.
No, ce lo racconti, è interessantissimo, perché altrimenti poi rimangono solo parole.
Mi porta fuori tema e mi taglia.
No, ma il tema l'ha lanciato lei ed è molto interessante.
Beh, succede che persone che lavorano all'ambasciata della Costa d'Avorio a Roma, tanto per fare un nome, o dei nigeriani senza biglietto in barba...
Centroafricani in questo caso, lei parla.
A qualsiasi rispetto, per non parlare poi delle condizioni in cui uno sta in treno senza calze, piedi puzzolenti, camminare sullo sporco, derisioni, minacce e via discorrendo. Ma questo ovviamente lei non mi crederà, in quanto sembra che sia io troppo fazioso e di parte. Allora...
No, ma se lei ci racconta sono cose che vede lei, probabilmente non le vede solo lei, quindi è proprio per questo che gli ho chiesto di raccontarle. Prego, vada avanti.
Sì, ecco, no, a me quello che interessava è proprio questo, no? Ora, secondo me, dicevo, a differenza di chi vive in quartieri ben collocati al di fuori dell'immigrazione, il sottoscritto ha vissuto per un periodo lunghissimo, è stato costretto a scappare svendendo la mia casa e quindi i frutti di 20 anni di lavoro in un quartiere ad alta densità di immigrazione, per cui io ne coglievo gli aspetti quotidiani della vita di molti immigrati, adesso non voglio dire tutti. Allora le posso dire che c'è gente che dopo non 5 anni come la proposta della legge, ma dopo 7-8 anni ancora parlano un italiano stentato, ancora costringono le mogli a vivere segregate in casa. A proposito del rispetto,
sì, però mi scusi, ma che c'entrano i figli degli immigrati che sono qua stabilmente
e
la cittadinanza con quello che lei ha descritto?
No, perché lo ius solis è una cosa che può essere applicato ai figli, ma è la proposta di Fini e il Presidente delle Agli dà la cittadinanza a coloro che risiedono da 5 anni in Italia, quindi non riguarda solamente i figli, ma riguarda anche i genitori, se permette. No? Allora... Se mi segue per concludere, dicevo, purtroppo si parla troppo di teoria dei
va bene, questo l'ha già detto, grazie, la troppa teoria, troppi intellettuali, giornalisti, politici che abitano nei quartieri dove gli immigrati non ci sono, non si vedono, sono lontani dalla realtà e propongono leggi irreali, questo è il suo punto di vista, grazie. E andiamo a Marcello che ci chiama da Bari, prego.
Buonasera. Vorrei fare un intervento relativamente alla prima persona che è deceduta del virus dell'influenza suina.
Sì.
Secondo me anche se non sono
che poi sappiamo che ci sono, si sono incrociate varie patologie, insomma questo era un diabetico cardiopatico, per cui insomma è stata, ecco, come dire, l'ultima
su quello il perno su cui si incentra il mio intervento.
Sì.
Dunque io conosco, cioè una mia parente che ha normalissimi problemi cardiaci, per esempio quando va dal dentista le viene detto con molta pressione dal suo medico di prendere degli antibiotici, perché basterebbe una minima infezione dal dentista, infezione intendo dire un batterio, e questa infezione la prima cosa che fa, individua il punto più debole del corpo e lo va a colpire, nel caso del discorso cardiaco il cuore. Fatta questa premessa, si immagini che cosa può capitare.
Secondo lei c'è stato un po' troppo allarmismo intorno a questa vicenda?
Secondo me invece non viene detta la verità, nel senso che questa persona che è deceduta, che aveva queste patologie,
sì,
negli anni scorsi sicuramente avrà preso un'influenza normale, sarà andato dal dentista e tutto sommato è riuscito a combattere e a vincere le varie problematiche, voglio dire, di influenze normali. Questa volta invece ha dovuto combattere con un'influenza molto, ma molto, ma molto più potente. Per cui dire questa persona è deceduta, però hanno sottolineato 25 volte che aveva problemi di altra natura, sembra di che si sminuisca la capacità aggressiva.
Va bene, grazie, è chiaro il suo intervento, però è doveroso anche dire quello che si è detto, cioè che c'è stata una concomitanza di fattori, in altre situazioni non sarà così, ma in quel caso particolare era così ed era giusto dirlo, secondo me anche per non diffondere ingiustificati allarmismi, così almeno la vedo io. Andiamo col prossimo ascoltatore, 800 24 00 24, Salvatore da Belluno, buonasera.
Buonasera, vorrei premettere il mio intervento sulla Gelmini, sulla politica della scuola di questo governo. Vorrei premettere però...
Però non ci faccia tutto il riassunto perché è lunghissimo.
Sì. Andiamo, sì. Una premessa, io sono di parte perché chiaramente sono parte interessata in quanto uno dei docenti, tra virgolette, sidurati quest'anno. Dopo,
cioè lei non è stato chiamato per fare la supplenza, insomma per fare l'anno... Da precario.
Sì, esattamente, cioè praticamente io ho avuto una cattedra negli ultimi 4 anni, quest'anno invece no, quindi sono
per via dei restringimenti dei tagli.
Quindi
sì.
Capisce che il mio intervento non è molto favorevole a questo governo. Io dico,
vabbè, si possono guardare le cose anche con un'altra prospettiva, comunque prego.
Sì. Allora, io vorrei solo ricordare una cosa, che l'investimento in istruzione è un investimento molto importante, di lungo termine, e tagliare sull'istruzione è una cosa molto ma molto grave, che questo governo ha fatto, e ha fatto in modo piuttosto rude. Devo anche lamentare il fatto che molti soldi sono stati riallocati dalla scuola pubblica alla scuola privata. La scuola privata purtroppo in Italia non funziona bene, anzi. Purtroppo in Italia direi che nella scuola privata ci sono atteggiamenti piuttosto mafiosi, soprattutto in zona del Mezzogiorno. Premesso questo, volevo citare un proverbio siciliano che dice: a cui ti levo un pane, levaccia la vita. Lo traduco in italiano, è un brutto proverbio, dice: a chi ti leva il pane, togli la vita. È chiaro che io auguro, tra virgolette, una morte politica, non una morte fisica. Io auguro una morte politica agli attuali governanti. Questa morte politica io me l'aspetto immediatamente dopo il...
Però io capisco, mi scusi, proviamo a interloquire. Io capisco, naturalmente lei l'ha detto, il suo punto di vista, è un docente che quest'anno non avrà il contratto, rimane senza lavoro, per cui è evidente che lei ha delle ragioni personali.
Sta dicendo lei che io rimango senza lavoro, io non l'ho detto.
Vabbè, mi sembrava che avesse detto che quest'anno non aveva il contratto, avrà un altro lavoro, insomma, non avrà il contratto. È un precario senza lavoro con la scuola, o ho capito male?
Precario senza lavoro a scuola, ecco. Sappiamo che sono senza lavoro a scuola. Sì,
non mi ricordo più quello che volevo dire. Grazie anche a questo ascoltatore. Andiamo avanti. Dove andiamo? Andiamo. Maurizio dalla provincia di Verona. Prego.
Sì, buonasera.
Prego.
Volevo parlare un attimino del problema degli stupri.
non so se può essere interessante l'argomento, ma qui ci troviamo di fronte a una situazione allucinante. Tutto deriva dal fatto che non c'è la certezza della pena e non c'è una pena adeguata a coloro che delinquono in questa maniera. Che è il peggior reato che si possa fare.
Scusi, dovrebbe togliere l'auricolare perché mi dicono che non si sente la sua telefonata.
Si sente?
Adesso forse... No, basta, non la sentiamo, c'è l'auricolare. Io la sentivo, ma dalla regia mi dicono che non si sentiva niente, quindi andiamo al prossimo ascoltatore. Sergio da Milano, buonasera, sperando che non abbia l'auricolare, prego.
No, l'auricolare. Senta, io volevo dire una cosa, cioè mi sembra che in questo momento si sia un po' ingenerato lo sport del momento, cioè spara il Premier, no? Per qualunque cosa dica. Allora io mi sono stupito abbastanza di quello che lei ha detto prima, parlando dell'intervento di Berlusconi, perché quello che ha detto, a prescindere dal fatto che il tono, lui ha detto esattamente le cose che ha sempre detto in campagna elettorale, cioè che lui non vuole respingere la gente tout court, ma che vuole combattere la criminalità organizzata che ci sta dietro, ok? Quindi non ha detto assolutamente niente di nuovo. E il fatto che l'abbia detto, diciamo, con un tono che non era magari il tono apodittico così caro per esempio al signor D'Alema, ma con un tono, diciamo, amichevole e familiare, magari anche un po' scherzoso, mi sembra una cosa assolutamente normale, dato che aveva una platea di africani in quel momento.
Infatti, quello che ho detto anch'io, ho detto era la platea
come,
che, certo.
E il mondo lo sta descrivendo come un mostro che va con le minorenni, no? Voglio dire, quindi allora a questo punto cerchiamo per piacere di recuperare soprattutto una cosa, il valore dell'istituzione. Questo signore è stato votato, che a noi piace oppure no, da 8 milioni di persone che hanno messo una preferenza. Allora, vogliamo per piacere incominciare a mostrare un po' di rispetto per questi 8 milioni di imbecilli che lo hanno votato, perché sarebbe veramente ora, perché nessuno di noi si è mai sognato di andare a fare o a dire le cose che sta facendo la sinistra, la stampa di sinistra contro il signor Prodi e la sua cricca di incompetenti, quando non combinavano assolutamente niente e si è fermato lo Stato, voglio dire, per quei 2 anni, no? Voglio dire, una lite dietro l'altra, e lo Stato si è fermato, il nostro paese si è fermato, questa è la realtà. Nessuno ha mai detto niente di quel periodo lì, da parte, diciamo così, della gente comune, no? Quelli che adesso vorrebbero fare i filosofi e quelli puri. E poi volevo dire una cosa relativamente al discorso di ieri del signor Boffo. Allora, bisogna rendersi conto di una cosa, che nella Chiesa, va bene, non succede niente per caso. Se il signor Boffo si è dimesso è perché qualcuno gli ha detto di dimettersi. Non è che lui prende e va via. Sarebbe
Chi è
stato
che gli avrebbe detto di dimettersi? Chi è che gli avrebbe detto di dimettersi?
Ma evidentemente le alte sfere, perché nella Chiesa succede così, che se il cardinale Bertone ti dice no, tu resti e ti difendi, va bene, perché tu non hai niente assolutamente di cui ti devi vergognare, ti difendi e ti difendiamo noi.
Così avrebbe detto Bagnasco, ma non Bertone. A quello che sappiamo sono naturalmente retroscena.
Ma insomma, Bagnasco non conta niente, quello che conta lì è Bertone. Ok? È il cardinale Bertone che ha in mano il potere
tutto
nella
lui.
Chiesa in questo momento, lo sappiamo tutti quanti. Ok? E questo signore, se gli avessero detto così, lì si sarebbe tranquillamente messo sull'attenti, da bravo chierichetto, non lo dico in maniera negativa perché l'ho fatto anch'io e anch'io sono cattolico, e lui avrebbe detto obbedisco e si sarebbe difeso. Invece nella realtà dei fatti che cosa è successo? È successo che ha preso e se n'è andato. E un'altra cosa, noi stiamo parlando tanto del killeraggio nei confronti del signor Boffo, no? E della libertà di stampa, che in questo paese viene confusa con la libertà di insulto, ok? In questo paese si deve essere liberi di insultare, allora tutti sono liberi di gettare montagne di merda, scusi il termine, addosso agli 8 milioni che hanno votato per Berlusconi tutti i giorni, va bene? E un giornale non può pubblicare invece un fatto noto, va bene? Tanto è vero che ha letto anche la signorina Concita che era un fatto noto, quando lei giustamente gli ha chiesto di specificare che cosa volesse dire il killeraggio, mi ha detto che era un fatto noto. Allora a questo punto la libertà di stampa di Feltri invece non la difende nessuno. Questa è l'Italia. Allora io dico, sono d'accordo con quel signore di ieri che diceva me ne vado, perché non è possibile. Qui veramente stanno succedendo delle cose inaudite in questo modo.
inaudite. Secondo me bisogna recuperare il rispetto per l'istituzione e darsi tutti.
Questo ho già detto, grazie. 19:48, prossimo ascoltatore, 824 0024, Francesco da Torino, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Ma io volevo intervenire in merito invece alla fuga dei cervelli dall'Italia, che in questi giorni sembra essere uno degli argomenti di più ampia discussione. Io volevo soltanto portare la mia testimonianza. Quest'anno ho avuto la fortuna di andare in vacanza al sud in Italia e ho conosciuto più persone di varie età, molto simili alla mia, io ho 40 anni, ma insomma ragazzi più giovani di me, laureati, che volevano crearsi un futuro e mi dicevano molto semplicemente: noi adesso siamo stufi, vogliamo andare via, vogliamo emigrare, non importa se al nord o fuori o in Italia o fuori dall'Italia, perché non ci danno la possibilità di crearci un futuro. Ma detto chiaramente, e non da pochi. In particolare la cosa che mi ha colpito è stata: siamo stufi di vivere in questa società dove tutto deve essere chiesto per favore, non per merito. E la cosa mi ha colpito perché 10 anni fa, mi ricordo, un'affermazione del genere non sarebbe stata detta a cuor leggero, anzi praticamente non l'ho mai sentita, da ragazzi di quell'età almeno, voglio dire. Adesso è cambiato qualcosa, si è rotto qualcosa all'interno della società più giovane dell'Italia del Sud, quantomeno. Ma credo anche che nel nord accada una cosa del genere, stia accadendo sempre di più, quantomeno.
Sì, forse però ci sono delle ondate anche nel fatto di andare e venire.
Sicuro, sì, penso anch'io che sia vero, perché comunque le ondate emozionali che si stanno...
No, ma anche proprio sul fatto poi di andare davvero all'estero, di fare delle esperienze al di là poi dell'amarezza e delle cose che raccontava lei, ma insomma... Ci sono anche delle ondate anche in questo tentativo di andare altrove, insomma.
Ma può darsi che comunque, a prescindere dalle ondate in sé, comunque nei fatti la gente sta andando via. Detto questo, comunque, la cosa che più, se vogliamo a livello pratico, anche colpisce, sì, che può far più male, tra virgolette, per un paese voluto come il nostro, che vuole essere tale in futuro, è il fatto che noi per formare queste persone, questa futura classe dirigente, spendiamo tantissimo.
Spendiamo e poi li lasciamo andare all'estero. Questo è un argomento centratissimo, sono d'accordo. È vero, si spende, li paghiamo noi e poi con la scuola pubblica e poi vanno a lavorare all'estero e rendono altrove. E questo è verissimo, insomma, del resto. Pierpaolo da Roma, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire sulla vicenda Boff e soprattutto anche sulle affermazioni fatte nella puntata di ieri sera, nella quale avrei voluto partecipare, ma non sono riuscito a mettermi in contatto con voi. In particolare volevo, diciamo, analizzare magari col mio punto di vista la lettera del direttore Boffo nella parte in cui dichiara di non avere probabilmente, avuto un atteggiamento più responsabile oppure di aver sottovalutato, diciamo, alcune fasi di questa vicenda, ma forse si riferiva, io ritengo, soprattutto
un reato bagatellare l'aveva definito, che lui avrebbe sottovalutato, sì.
Sì, ma è quello il punto. Quindi noi si tratta, come lei ben sa, di un decreto penale di condanna, quindi si tratta in buona sostanza di un procedimento defattivo, anzi di un rito defattivo del procedimento penale, per cui molte volte questo genere, diciamo, di condanne vengono anche scelte così proprio per non affrontare le lungaggini procedurali, le anomalie, le antipatie, le noie che poi, diciamo così, il nostro procedimento penale...
E quindi non rimaniamo sul procedimento penale, andiamo al succo del suo intervento, che è?
Che è esattamente questo, cioè noi sappiamo, o chiunque dovrebbe sapere in buona sostanza, che a volte si decide anche per non avere delle spese enormi o comunque per non affrontare assolutamente questo rito, anche, diciamo, quello che è appunto un accordo, un patteggiamento.
Va bene, il patteggiamento, quindi, l'avere comunque, quindi, non essersi spese, opposto e non essere andato fino in fondo nell'accertamento giudiziario. Grazie anche a questo ascoltatore, è un concetto che tra l'altro in questi giorni abbiamo avuto già un modo di sentire anche a questi microfoni. Salutiamo Alessandra Mussolini, buonasera.
Sì, buonasera.
Onorevole Alessandra Mussolini, sì. Che è rimasta coinvolta, allibita in una vicenda, e non so più se per le ingiurie che le sono state rivolte in questo film, ma naturalmente è finzione, però si parlava proprio di lei, il film è presentato a Venezia, Francesca, o più per gli applausi che quell'espressione, che non so se lei vuole riferire, contro di lei ha ricevuto. Ci dica un po'.
Ma degli applausi non mi interessa, perché io credo che l'arte debba unire e non dividere, non istigare alla violenza. È stato usato un linguaggio violento, perché quando si insulta in questo modo esplicito, non è che si dice, si poteva dire in tutti i modi. Usando questi termini vuol dire che si definisce molto bene un personaggio, non è finzione, perché c'è tanto di cognome e quindi, insomma, voglio dire...
Insomma, l'accusano di voler ammazzare grave. Tutti i rumeni in questo film, non è che l'accusano.
La parolaccia è più la che parolaccia altro è quella, oltre a questo, quindi sì. È anche grossolano, superficiale. L'ho trovato veramente, tant'è che quando mi ha chiamato una giornalista pensavo fosse uno scherzo, perché immaginiamoci all'inverso, se in un film nostro un attore si fosse permesso solamente di definire in questo modo un deputato rumeno, sarebbe successo il finimondo.
Invece, ma lei ha querelato o no?
Adesso ho dato mandato al mio avvocato di vedere cosa si può fare, quindi già è iniziato.
Abbiamo forse la possibilità di sentire, non so se le interessa o se l'ha già sentito, una, non so, una replica, credo, del regista interpellato proprio su questa vicenda. Sentiamolo.
Mi sembra come se Bush aveva, siccome lui il documentario di Michael Moore aveva fermato il documentario Fahrenheit che ha vinto a Cannes, poi mi sembra una cosa molto esagerata. Va bene, rispettando le proporzioni, ma mi sembra una cosa molto esagerata.
Mussolini? Perché il tema che...
Io credo che il documentario di Moore, il film di Moore, era tutta un'altra cosa. Questo è un insulto gratuito a me e a Tosi, io non la lascio passare. Quindi un conto è l'arte e va tutto bene, un conto è l'insulto in un film che deve andare nelle sale cinematografiche, è andata al Festival di Venezia,
ma lei non vuole magari prima vederlo per cercare di capire se è contestualizzato?
Lo vedrà l'avvocato, il mio avvocato, non ho bisogno di vedere un film dove si insultano le persone, si insultano gli italiani, si parla male dell'Italia quando vengono qui a lavorare. Non mi pare che sia proprio il caso di vederlo questo film, almeno io non lo vedo.
Tra l'altro Alessandra Mussolini, che probabilmente in un prossimo film riceverà una citazione ben diversa, probabilmente, se qualcuno si accorge per esempio che lei è sostenitrice della proposta di legge sulla cittadinanza che fa discutere proprio in questi giorni del presidente Fini, insomma indirettamente dell'onorevole Granata, che fa infuriare un po' però la Lega e anche qualcuno come Storace di destra.
Ma questo non credo che sia nell'ambito di una dialettica politica. Io ho preso questa posizione anche criticando e modificando il disegno di legge sulla sicurezza, ma d'altronde il Parlamento è sovrano. E quindi ci sono delle posizioni della Lega, altre del PDL, che vanno allo stesso modo sostenute. Quindi questo è un conto, quindi avere queste posizioni, non averle. Altro conto è essere insultate in un filmaccio.
Certo, no, ora il filmaccio io non lo so, però l'insulto mi sembra chiaro.
Lo dico io.
Senta, però una cosa le volevo chiedere ancora su questa questione della cittadinanza, perché qualcuno mette in evidenza che esponenti di destra, come Fini o come anche lei, che fino a qualche anno fa avevano posizioni diverse, adesso ci sarebbe stata una conversione, non so che, e quindi diciamo non sarebbe del tutto sincera posizione.
No, io non credo che si possa parlare di conversione, si deve vedere le cose che in Italia funzionano e quelle no. Io non credo, e lo ribadisco, che possa funzionare il reato di clandestinità, perché è un'ammenda, perché quindi non è che vengono messi in prigione o che c'è solamente un aggravio ulteriore, un rientrare nella clandestinità ulteriore, perché gli extracomunitari non si faranno più vedere. Quindi non credo che questa sia la soluzione. Altro è se sono integrati, se hanno dei diritti, che hanno anche dei doveri, semplificare le procedure, ma dare anche un senso di responsabilità, credo che questa sia una soluzione diversa rispetto a delle posizioni della Lega che alcune volte, come quelle che per fortuna abbiamo cambiato come PDL, sono delle posizioni che non stanno né in cielo né in terra. Ecco.
Onorevole Mussolini, in una battuta, perché siamo in chiusura di questa parte del programma, si è parlato un po' di questo dualismo tra Fini e Berlusconi, se ne parla da mo', insomma, adesso Fini...
È bene che ci sia. Sono molto contenta di questo dualismo, di una posizione che non è una posizione assolutamente alcune volte sì, altre no, di Fini, perché lei è una ricchezza.
Lei però è stata vicina a entrambi e ha anche avuto momenti difficili con entrambi. Adesso quale dei due, il liberal laico come Fini oppure l'anima anche più, non so come definirla, anche legata alla Lega come
No, io sono
un'anima multicolore, senz'altro.
Tendo per l'anima di Fini, chiamiamola così. Qua ci sono tante anime. Adesso, devo dire la verità, Fini rappresenta una posizione estremamente moderna, di apertura, che va provata, perché
senta, ma qualcuno
non
dice...
sono in questa scia della Lega, per alcune cose sì, per queste no.
Qualcuno dice che Fini potrebbe essere tentato, magari nella prossima legislatura, di fare tornare naturalmente a fare politica a mani libere, non essendo più Presidente della Camera, ma anche di fare qualcosa, una fondazione, un paio di fondazioni, c'è già, un'uscita, un partito, qualcosa di diverso rispetto a quello che fa ora.
Di sbarramenti altissimi. Quindi credo che Fini abbia fatto una scelta importante e credo e mi auguro che non debba un'altra volta uscire e fare un altro partito, partitino o partitello, ma invece prendere delle redini importanti come a Giama, ancora di più all'interno del PDL. A noi ci serve come il pane.
Benissimo, chiaro, grazie.
Chiaro? Grazie.
Alessandra Mussolini, buona serata. TG1.
Affitti in nero agli studenti fuori sede, fino a 500 euro per una stanza da dividere, appartamenti fatiscenti, il caso di Padova. Berlusconi, troppe bugie sui giornali, povera Italia, l'opposizione, basta attacchi alla stampa. Schifani, superare la fase dell'imbarbarimento. Strage di civili in Afghanistan, bombe della NATO su due autocisterne rubate dai talebani, 90 i morti, Frattini, tragedia inaccettabile. Nuova influenza, altri due casi a Napoli dopo la morte del cinquantenne debilitato da altre patologie. Gli esperti, attenzione alle polmoniti virali. Tredicenne disabile violentata da tre minorenni in Sicilia, a Milano sesso in cambio di ricariche telefoniche, in un elenco le ragazzine disponibili. Lo sfogo e l'ira di Lippi alla vigilia di Georgia Italia, settimana decisiva per la nazionale, ma di noi non importa nulla a nessuno.
E ora TG5.
Caso Boffo, sui giornali commenta Berlusconi tutto il contrario della verità. Con un sistema informativo come questo, povera Italia. Dure critiche dall'opposizione. Schifani, si torni a una contrapposizione di idee e progetti fra maggioranza e opposizione. Il fondo monetario, la crisi è alla fine. I ministri delle finanze studiano le strategie per la ripresa. Cassa integrazione in Italia diminuita del 40% ad agosto. Raid aereo della NATO su autocisterna rubate dai talebani. Karzai accusa una strage di civili. L'Alleanza Atlantica aperta un'inchiesta. Quattro ragazzi violentano una tredicenne disabile durante una festa paesana vicino a Palermo. Fermati. Tre sono minorenni. Sequestrate in Campania 40 km di Spadare, le gigantesche reti vietate dalla UE che distruggono i fondali facendo strage di pesci e delfini. Di noi non frega niente a nessuno. Lo sfogo di Marcello Lippi alla vigilia della partita contro la Georgia. Basta con alluminio e acciaio. In cucina arriva il silicone. Al MACEF di Milano, una casa tra design e tecnologia.
Come avete sentito, anche il TG5 tiene molto alte le previsioni del Fondo Monetario, che parla di luce fuori dal tunnel e di segnali di ripresa per l'economia. Ripeto la posizione che ho visto oggi sulle agenzie del vicepresidente di Confindustria Bombassei, a nome delle imprese, dice: attenzione, perché vedo in giro troppo ottimismo una volta tanto, anzi forse si ritorna alla polemica se c'è troppo ottimismo sui numeri eccetera. Dice: ci sono dei segnali di ripresa, ma sono molto deboli ancora, quindi non esageriamo con l'ottimismo. Questo Bombassei oggi. Adesso titoli del TG della 7.
Dopo le dimissioni di Boffo, Berlusconi attacca la stampa, povera Italia, sui giornali il contrario della verità. Poi, rispondendo alle domande dei cronisti, rincara la dose, abbeveratevi della disinformazione di cui siete protagonisti. Franceschini commenta, lui ammette solo gli adulatori. Raid aereo della NATO nel nord dell'Afghanistan, colpite e distrutte postazioni talebane, muoiono una novantina di persone, il presidente Karzai accusa, è stata una inaccettabile strage di civili, l'alleanza avvia un'inchiesta, per Frattini una tragedia che non si può accettare. È morto il 51enne malato di nuova influenza a Napoli, i medici frenano, era debilitato, il virus H1N1 è solo causa indiretta del decesso. In città segnalati altri casi ed è psicosi, una macchina per la respirazione extracorporea ha salvato la vita al 24enne ricoverato a Monza. In volo verso la Georgia, Marcello Lippi si sfoga nella nazionale di calcio, sembra non fregare niente a nessuno e affonda. In queste settimane decisive per noi si parla solo di Cassano e di Mourinho.
Ma sì, adesso se risentiamoci un Roberto Benigni in grande forma, ieri alla festa del Partito Democratico, sentiamo.
Diciamo che siamo in questo momento molto speciale e non è vero che non c'è libertà di stampa in Italia, eh? Ricordatevelo sempre che è uscita oggi una notizia, anzi, di Berlusconi, l'ANSA, che uscirà domani su tutti i giornali, dove dice in Italia c'è libertà di stampa, ha obbligato tutti i giornali a pubblicarla appena la chiusura del giornale, proprio per essere sicuro, proprio perché voi non scherziamo su questo, è un paese libero e ci possiamo rifare alle prossime elezioni nel 2050, ai nostri nipoti quando voteranno, si potranno rifare, non è vero che non c'è libertà.
E poi un altro passaggio, credo da TV del PD, UDEM, sulle escort questa volta.
Silvio, fai invidiami a queste feste che fai, veramente, ti do il mio numero, 7-8, mi chiami, puoi chiamare quando vuoi, Silvio, 7-8, quando c'hai queste ragazze che c'hai qualcosa, 7-8-6-5-4-3-2, mi chiami te, oppure mi fai chiamare la tua amica lì, quella lì che, come si chiama, Antonietta? Ti fai chiamare da lei, io sono a festa del PD, se vuoi puoi invitare anche Franceschini, Bersani, quello che vuoi, però io sono sempre libero, non mi puoi chiamare perché sono rimasto male, umanamente, volevo dire.
E va bene, allora riprendiamo con gli ascoltatori, cominciamo con Marco che ci chiama da Roma, buonasera. Ci okay. Sente? Sì, è in linea, in diretta, può intervenire.
Sì, Mario.
Sì, Mario, allora, sì, scusi.
Sì, ok. Allora, no, io volevo intervenire brevemente su Berlusconi, voglio dire, è uno stillicidio continuo, anche il più tranquillo dei personaggi pubblici, credo, cioè, voglio dire, avrebbe perso la pazienza nei modi garbati con cui la sta perdendo Berlusconi, io lo condivido perché francamente non si decide continuo. Per quanto riguarda il discorso immigrazione, Fini, eccetera, eccetera, cioè io l'ho già detto alla nostra collega, io penso che Fini francamente non si renda conto della situazione che stiamo vivendo. Io ne parlo con a ragion veduta, tra l'altro io ho militato diversi anni, 15 per l'esattezza, in AN, quindi voglio dire, la cultura che ha Fini ce l'ho anch'io, solo che adesso ho un po' perso l'orientamento, e come me e tanti altri, perché non crediate che le persone sono perfettamente equilibrate sulle dichiarazioni di Fini, perché non è affatto così, io conservo amicizie datate, so esattamente che non è così. L'immigrazione è un problema che non riveste, diciamo, le ceti sociali abbienti ai quali sicuramente appartiene Fini e tanti altri come Fini, perché voglio dire, a Parioli, io sono di Roma, a Parioli, Camillucci, a Fleming, Olgiata, eccetera, questa gente sta al servizio, non dà fastidio, lavora e fa il suo dovere, perché qui nessuno è razzista per un discorso di pelle o di cultura o di colore o chissà di che cosa. Qui il problema è che l'immigrazione, quella pesante, quella che non viene a lavorare, chi la soffre è la periferia, è la gente, i centri sociali meno abbienti, quelli che vivono in periferia, l'immigrazione, questo tipo di immigrazione viene frustata sulla pelle a livello epidermico, non è facile vivere così, io vorrei far capire questo, e io non credo che Fini questo non lo sappia, perché
allora perché secondo lei, visto che viene dalla stessa cultura politica, Fini pur sapendo quello che lei dice, perché allora fa queste aperture? Perché guarda avanti, perché è moderno. Scusi.
Ho sbagliato, parlare, non è perché ho fatto quello che penso che Fini lo possa sapere, no, allora le dico che con certezza Fini non lo pensa quello che dice, perché Fini diceva l'esatto contrario di quello che dice oggi qualche
allora,
anno
fa. Allora perché direbbe cose che non pensa per prendere voti dall'altra parte?
No, glielo spiego subito, guardi, è molto più miserrima, voglio dire, il progetto. Il progetto è un progetto individuale e basta, non ha carattere.
Cerca
politico.
Di smarcarsi, va bene, cerca di smarcarsi dal resto, è anche questa una teoria, naturalmente. Grazie.
Guardi, prego.
Grazie. Prossimo ascoltatore, no, anzi, chiamiamo il prossimo ospite perché insomma l'avevamo in linea già da un po'. Il professor Alessandro Schiesaro, buongiorno, buonasera, anzi.
Buonasera.
Allora, lei è stato chiamato dal ministro Gelmini, credo, mi dica se non mi sbaglio, a coordinare un progetto, insomma, che riguarda la ricerca in questo paese, in Italia. E in particolare anche sul rientro dei cervelli in fuga, il cosiddetto rientro dei cervelli in fuga, su cui insomma già la Moratti nel 2001 si era impegnata e adesso pure la Gelmini. È così? Ho detto bene? Questo
Beh,
è quello
sì,
di cui lei si occupa.
Del progetto, mi ero occupato, in realtà ero stato nella commissione rientro dei cervelli già a partire dal 2001 con il ministro Zecchini e poi con il ministro Moratti. E il progetto ora è stato
rilanciato
e sostanzialmente modificato dal ministro Gelmini, che lo ha rifinanziato con 6 milioni per il 2009, quindi ritornando a livelli di finanziamento molto, molto importanti.
Quanti ricercatori si è riusciti a fare rientrare? Quanti cervelli italiani dall'estero?
Diciamo, negli anni passati abbiamo superato in tutto le 500 unità.
In quali anni? In qualche periodo?
Negli anni in cui, insomma, dal 2002-2003, quando il processo è effettivamente iniziato, sino al 2007, quando ci sono stati 2008, quando ci sono stati gli ultimi ingressi. Da quest'anno...
Quindi in 5 anni, in 500, un centinaio all'anno. Beh, non è poco.
Un centinaio all'anno, che non è poco. Da quest'anno, siccome è aumentata la durata del contratto e anche l'importo del contratto, il numero sarà forse leggermente inferiore, ma si tratterà solo di studiosi, diciamo nella prima fase della carriera, e quindi si spera che siano studiosi che poi effettivamente scelgano di restare definitivamente nel nostro paese.
Lei si ritiene soddisfatto o pensa che si possa fare molto di più? Perché poi adesso arriviamo anche alla vicenda Montalcini.
Fare di più, l'importante è che questo progetto continui e soprattutto che questo progetto favorisca soprattutto i giovani. L'importante è creare diciamo così fluidità nel mercato del lavoro intellettuale nelle prime fasi della carriera. Il limite sarà circa i 6 anni, come raccomanda l'Europa, dopo il dottorato.
Ma lei ha visto affiorare risorse nuove, insomma anche proprio denari sui progetti della ricerca in questi anni, visto che se ne sta occupando, oppure siamo sempre alle solite? Perché sappiamo che su questo l'Italia arranca ed è grave, perché poi è il motivo per cui i cervelli fuggono.
I cervelli fuggono per una varietà di ragioni, non fuggono solo per una questione di soldi, fuggono per una questione di regole e fuggono anche per una questione del fatto che il nostro mercato è straordinariamente locale. Bisogna dare nuove regole, quindi bisogna dare nuove speranze. Naturalmente bisogna anche dare dei soldi, perché non si vive di aria e di speranze. Però credo sia molto importante ci siano regole trasparenti, meccanismi chiari e soprattutto che ci sia una costanza in questo tipo di programmi. È importante che ogni anno ci siano delle risorse disponibili, perché altrimenti la gente perde fiducia nella regolarità del sistema.
E rientriamo con il professor Schiesaro, responsabile per il Ministero dell'Istruzione di questa Segreteria Tecnica di Programmazione della Ricerca. Stiamo parlando di ricerca italiana, dei cervelli italiani che dall'estero dovrebbero rientrare in Italia e che non dovrebbero possibilmente magari continuare a fuggire. La vicenda Montalcini, ho fatto qualche domanda preliminare prima di arrivare a questo, perché devo dire che c'è da rimanere sconcertati. Sappiamo che la sua fondazione adesso è ospite, non so esattamente in che rapporti economici, di un'altra fondazione, la Fondazione Santa Lucia. Ci sono dei problemi economici sicuramente. Il fatto è, la notizia è che la fondazione del premio Nobel Montalcini rischia lo sfratto, e lo sconcerto nasce dal fatto che, professor Schiesaro, solo qualche mese fa il ministro Gelmini intitolava proprio la Montalcini il programma contro la fuga dei cervelli per il rientro in Italia dei nostri ricercatori. Lei stesso ha ricordato i 6 milioni di euro che sono stati stanziati, però insomma tanti titoli sui giornali, tante annunci, poi arrivati alla realtà dei fatti, magari non è colpa del ministro, anzi sicuramente adesso lei ci spiegherà com'è la situazione. Che succede?
Beh, succede intanto, va precisato che sia la Fondazione Ebri Rita Levi-Montalcini che la fondazione, diciamo, che la ospita, sono fondazioni private, sono istituti privati, quindi il ministero può cercare di favorire un incontro, un accordo, come sta molto concretamente cercando di fare, ma ripeto, si tratta di istituzioni private, quindi i limiti di azione sono quelli che sono. Detto questo, il ministero ha dato un contributo molto pesante, il ministro Gelmini ha dato un contributo di mezzo milione di euro solo pochi mesi fa, che è in corso di erogazione perché alle commissioni parlamentari.
Quindi non è ancora stanziato, perché io leggo tra l'altro.
No, è stanziato.
Scusi,
è
stanziato, no, stanziato è la parola tecnica burocratese, non è ancora arrivato.
Non è ancora erogato, non credo sia in banca perché ci vuole ancora un parere delle commissioni parlamentari.
Credo di no, perché leggo che ci sono gli stipendi, appunto, delle Ebri che non sono stati pagati a giugno, ma questo naturalmente non è direttamente un problema del ministero, anche se lo è indirettamente. Insomma, questi enti di ricerca dovrebbero farcela da soli, ma se non ce la fanno da soli e come dire, i sostegni non sono sufficienti, chiudono.
Beh, io non credo che la situazione dell'Ebri sia tale da parlare di chiusura. È molto spiacevole il fatto che si sia sommato ai problemi finanziari il problema logistico, sul quale peraltro da molti mesi il ministro Gelmini sta lavorando insieme al CNR per trovare una soluzione che ormai è già trovata, cioè quella della possibilità di trovare una sede congiunta insieme al CNR in una delle sue sedi. Naturalmente questi non sono traslochi che si possono fare in una settimana o in un mese, e quindi martedì ci sarà un tavolo tecnico proposto dal ministro tra, diciamo così, il padrone di casa, il CNR, il ministero e la Fondazione Ebri, per trovare una soluzione transitoria che permetta all'istituto di continuare il suo lavoro, cosa che è chiaramente nell'interesse di tutti.
E va bene, io la ringrazio professor Schiesaro, anche perché ha avuto l'ingrato compito, come ha ogni giorno col suo lavoro, di sostenere, difendere e cercare di così convincere anche in questo caso un po' gli ascoltatori che non si deve essere pessimisti su una cosa che la ricerca in Italia, che devo dire invece ha l'apparenza di essere sempre più indifendibile. Ma insomma, grazie.
Buonasera.
Buona serata. 824 0024, qualche ascoltatore. Cominciamo con Gustavo da Varese, non lo vedo più. Sì, Gustavo da Varese, prego.
Salve, premesse telegrafiche. Se la cultura cinematografica non riesce più a coniugare un verbo in italiano, lasciamo perdere, non producesse più film. Mi riferisco alla intervista che ho sentito prima del regista. Se la destra
aspetti allora ci faccia ridere anche a noi, no, perché io adesso non ricordo la consecutio o la coniugazione. Risentiamolo un po', il regista del film. No, non ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo, l'abbiamo sentito poco fa, il regista di Francesca.
Mi sembra come se Bush aveva, siccome lui il documentario di Michael Moore aveva fermato il documentario Fahrenheit che ha vinto a Cannes, poi mi sembra una cosa molto esagerata. Va bene, rispettando le proporzioni, ma mi sembra una cosa molto esagerata.
Mi suggeriscono giustamente dalla redazione, io non ci avevo pensato, che il nostro regista è fin troppo bravo essendo un rumeno a parlare in italiano, ecco.
Come questo. Tutti gli extracomunitari o comunitari che entrano in Italia hanno difficoltà a imparare la lingua italiana.
Beh, insomma, ora questo non gliela passo, perché questo la parla benino. Io non lo so da quanto tempo lo stia studiando l'italiano, però sembrava un italiano che la parlava male.
Era una battuta.
Vabbè, insomma,
conseguentemente, onorevole Mussolini, onorevole Fini, dite qualcosa di destra, oppure rifondate la Democrazia Cristiana o prendete la testa del PD. E con questo chiudo e faccio l'intervento per cui ho chiesto di intervenire. L'intervento è semplice. Allora, abbiamo un'indagine, un'inchiesta giudiziaria, non giornalistica. Questa parte della Regione Puglia, dove c'è un imprenditore al centro, tale Tarantini, che insomma ha il vezzo di invogliare gli amministratori pubblici, i potenti, gli uomini politici e i governanti, attraverso, sembra, pare, insomma, attraverso l'imbonimento di ragazze, di escort, eccetera. Questa stessa indagine coinvolge per ben due volte le due amministrazioni del governo della Puglia Vendola, in una addirittura l'indagine della DIA, la divisione investigativa antimafia, e ricordo che Vendola è ex componente della commissione antimafia, parlamentare antimafia, E coinvolge, per un altro aspetto, sia pur limitrofo, perché è proprio l'aspetto più proprio di quello delle escort, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Berlusconi. Ha ragione Berlusconi quando si arrabbia contro l'informazione, perché è esclusivamente lui il bersaglio dell'informazione.
No, ma non mi dica che non se ne parla, perché non è vero. Guardi, oggi prendiamo Repubblica, pagina 10-12, non mi ricordo. Cioè, adesso non ce l'ho sott'occhio, ma il titolo era esponenti della sinistra a livello nazionale coinvolti nell'inchiesta sessuale di Bari, Repubblica. Quindi se ne parla, insomma. Magari i telegiornali no, ma i telegiornali non parlano nemmeno di quella di Berlusconi, come ha detto Minzolini. Quindi...
Mi consente l'ultima cosa, sì. Poi la lascio. Allora, Repubblica non ha mai pubblicato una semplicissima nota. Il governo della regione Puglia è andato in visita ufficiale a Damasco, poche settimane prima che Damasco scatenasse l'ennesima guerra fra Palestina e Israele, uccidendo un ministro libanese cristiano, figlio dell'ex presidente cristiano libanese, e continuando poi a commissionarne, non li hanno ucciso sicuramente in prima persona, a commissionare la morte di tutti gli altri ministri e deputati cristiani per ridurre il numero dei cristiani e far prevalere, che era maggioritario nel paese, e far prevalere quello musulmano. La Repubblica ha pubblicato questa cosa. La Repubblica, io so che il Sole 24 Ore ha pubblicato invece la vendita di ben 24 testate, missili di una certa portata dalla Russia all'Iran, e pare che l'Iran li abbia rivenduti alla Siria. Il Sole 24 Ore l'ha pubblicato.
Spy Story
l'ha pubblicato.
Che io non conosco.
Glieli dico io perché li leggo i giornali.
Va bene. Non è che si può pubblicare sempre tutto. Comunque, anche questa è una battuta un po' come la sua sugli extracomunitari. Grazie.
Ma pubblica ciò che si gradisce. Simili, sì. Con i simili.
Grazie. Davide da Alessandria, buonasera.
Buonasera. Volevo fare un intervento su Feltri. Allora, Feltri sbandiera sempre molto convinto la propria libertà e autonomia professionale, che si contraddice molto e va in conflitto con la recente campagna di killeraggio che ha fatto per stroncare la carriera a un personaggio ben preciso.
Sentiamo un attimo come ci scherza Benigni, abbiamo già fatto sentire, è simpatico, sentiamo.
C'è un po' una situazione, se un pochino, diciamo così, se un po' incattivito, diciamo, è strano, vuol dire, non è da lui, no? Ha visto che ha messo ora, ha fatto fuori, ha venduto Cacà e ha comprato Feltri, ha visto che costa meno, diciamo, però Feltri sulle punizioni è molto più bravo. No, costa meno di Cacà Feltri, ma sulle punizioni il mondo sbaglia una, è una cosa tremenda. Allora volevo dire, hanno pubblicato ora con questa storia di Dino Boffo, il Sol dell'Avvenire, che l'hanno oscurato lì, il mistero Boffo, non si sa. Tutte che pubblicano queste informative anonime, queste veline, maneggiare veline è un po' un vizio di famiglia, li maneggiano tutti i veline in quell'ambiente, tutti con le veline.
Insomma, a parte le veline, Feltri, che è bravissimo a battere le punizioni, non è male davvero da parte di Benigni. Prego Davide, l'abbiamo interrotta.
No, niente, quindi volevo dire che l'attività di killeraggio, cioè non si è mai visto un killer che faccia la propria professione per talento o per genio, per due motivi la può fare, uno perché è retribuito, oppure perché è malato. Non credo proprio che Feltri sia malato, credo solo che sia lautamente retribuito dal suo padrone. Anche quando esclama sempre in termini molto trionfalistici "a casa mia comando io", anche questo, non comanda lui, non è vero, perché non potrebbe mai permettersi di fare killeraggio contro determinati personaggi vicini al Premier, pena l'esclusione dal giornale. Quindi questi mi sembrano proprio gli strilli di chi sa di essere ospite e non sarà mai padrone. Un'altra cosa, se posso dirla, sul sì. Premier, su Berlusconi. E sentivo oggi la trasmissione, e quindi adesso incolpava la stampa di essere disonesta, di disinformare. E mi veniva in mente una speculazione, cioè penso, se uno racconta una contraddizione passa per fesso, se uno ne racconta molte passa per delirante, se invece vive nella contraddizione quotidianamente passa per Presidente del Consiglio. Basta.
Va bene, questa era una battuta, stasera nell'ultima parte siamo in vena di battute da parte degli ascoltatori. E va bene, adesso facciamo ancora una telefonata prima della borsa, sì. Andrea da Como, prego.
Buonasera.
Sì.
Volevo intervenire riguardo a quella registrazione che avete fatto ascoltare prima del dentista
Sì, era un ascoltatore questa mattina al programma 9 in punto che si denunciava come evasore fiscale.
Esatto. Volevo far rilevare come nessuno si sia accorto della ragione per la quale i due finanzieri abbiano voluto fare le doverose fatture al dentista. Perché quei controlli incrociati che esistono oggi, come potrebbero dimostrare questi di poter spendere i soldi che avrebbero dovuto al dentista con gli stipendi che prendono? Purtroppo il nostro sistema impositivo, molto differente da quello americano, consente, come ai ladri, di esistere i ricettatori. Se lei toglie i ricettatori non esistono più i ladri. Se lei toglie la possibilità di fare senza fattura, toglie la possibilità di erogare pecunie sottobanco a chiunque che può vivere sopra il proprio livello di vita dal reddito che gli è dovuto, no? Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, grazie. Qualcuno sottolinea che il sistema delle fatture di traibilità di tutto sarebbe complicato. Io non lo so, non so come fanno in America. Evidentemente lì troppo complicato non è. Titoli del TG2.
Caso Boffo. Berlusconi dice sui giornali di oggi c'è tutto il contrario della realtà. Povera Italia con questa informazione. Schifani superare fase di imbarbarimento. Afghanistan, attacco della NATO a due autobotti di benzina rubate dai talebani, i morti almeno 60, Karzai, strage di civili, Frattini, è inaccettabile. Il Fondo Monetario Internazionale, la ripresa c'è ma è lenta, misure di sostegno solo quando torneranno a crescere i posti di lavoro, negli Stati Uniti disoccupazione è record. Sono state altre gravi patologie a causare la morte del paziente di Napoli affetto da influenza A. Nella città campana altri nuovi casi. Lourdes, un piccolo grande film austriaco sul pellegrinaggio mariano, conquista Venezia. Poco fa bagno di folla per Nicolas Cage ed Eva Mendes, protagonisti de Il cattivo tenente.
Arriva un suggerimento per la Montalcini al 349-238-6666. Se ha bisogno di soldi per la ricerca, deve convertire il suo centro in una squadra di calcio. Allora sì che pioverebbero denari in Italia. Forse, è vero. Ascoltatori, Vito da Lecce, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Niente, io volevo fare insieme a lei una riflessione sul fatto delle dimissioni di Boffo.
Prego.
Secondo me c'è qualche cosa che non quadra, perché il direttore, diciamo, potrebbe essere anche effettivamente colpevole di quello che è stato accusato da Feltri.
Certo, questo è stato escluso da tutta la stampa cattolica, per esempio, che ieri ha detto, difeso come un solo uomo, Boffo, ma insomma è naturale che sia forse così, però nessuno si è chiesto, ma forse è vero quello che diceva Feltri, è possibile anche questo, anzi.
Ma può essere anche vero, però se esisteva questo tipo, diciamo, di peccato, definiamolo così, questo non prescinde dal suo incarico e dall'aver sposato comunque una linea editoriale abbastanza arguta.
La linea editoriale, sono d'accordo con lei, non cambia, cioè, o meglio, può cambiare con un direttore nuovo, ma il fatto che lui si sia dovuto dimettere, anzi adesso dà all'Avvenire la possibilità di essere ancora più libero e battere la campagna come crede sull'immigrazione e su altri temi etici nei confronti del governo, questo non c'è dubbio.
Adesso vediamo un po' se poi magari la linea del giornale fra un po' di tempo non cambia. Io sospetto invece che tutto questo fatto qua alla fine abbia fatto comodo a qualcuno per spostare la linea diciamo del giornale Avvenire. Forse la linea che aveva preso non era d'accordo. Ogni tanto, vede, qualche volta si sente qualche iniziativa, qualche espressione sposata da famiglia cristiana, adesso mi viene pure l'altra testata, se non sbaglio quella dei Paolini, in cui hanno criticato il Premier e non sempre hanno raccolto, o quantomeno non c'è stato il silenzio dovuto da parte del Vaticano, che è stato quasi infastidito da questo intromettersi dalla stampa verso una certa direzione del Premier. Io adesso non lo so, chiudo la pagina oggi con la data del 4 settembre e magari la riapro fra un paio di mesi per vedere un po' se magari la linea di Avvenire non cambia.
Va bene, grazie anche a lei per questo intervento. 800 24 00 24, ancora qualche minuto per questa ultima parte del programma. Ci sono già alcuni ascoltatori in linea. Isidoro da Torino, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Io volevo fare un intervento per quanto riguarda l'immigrazione e le dichiarazioni di Fini. A mio onesto giudizio, perché anche io sono uno straniero qui dal 92 e ho fatto anche studi universitari e lavoro continuamente da 11 anni, che questa storia di immigrazione serve, assomiglia un po' anche la storia dei ricercatori, che ognuno deve fare una dichiarazione per farsi vedere, perché il presidente della Camera Fini nell'ultima legislazione di Berlusconi era venuto fuori con una dichiarazione del genere, che bisogna dare cittadinanza, e poi la cosa è sparita, poi di nuovo ritorna, alla fine sono solo dichiarazioni, poi alla fine il conto, il succo non c'è. Perché? Perché succede che dopo 10 anni uno deve fare la domanda, fa la domanda nel suo proprio paese, vuol dire il casellario giudiziario, l'atto di nascita deve essere portato dal paese, passare tramite l'ambasciata italiana nel proprio paese, e tutto questo qua dura come minimo 2-3 anni.
Un'altra fila molto lunga, immagino.
Sì, impossibile, perché una volta...
Il resto però che sia una pratica che richieda, insomma, un iter, una complessità, per anche, come si sottolinea da più parti, che ci sia anche un'adesione, una ricerca proprio di ottenerla questa cittadinanza, insomma, beh, 5 minuti non sarebbe neanche forse giusto che venisse data, ma insomma, prego, l'ho interrotta.
Perché volevo solo sintetizzare, sì, cosa avviene, perché la premessa è questa: anche se io devo avere una cittadinanza così sofferta, alla fine quando la ottengo non mi sento soddisfatto di quella, perché deve essere una cosa, deve essere un merito, perché la gente dice i stranieri, la cittadinanza, questa cosa qua, non parlano le lingue. Non è quello il fatto, il fatto è questo, che uno la cittadinanza la chiede, lo Stato gliela dà quando pensa che merita la persona. Se io ho fatto 10 anni qua in Italia, vuol dire che 10 anni fa nel mio paese, anche se non so una condanna, queste cose qua, lo Stato italiano dovrebbe sbrigare, oppure almeno togliere quella parte, perché non penso che un delinquente abbia fatto talmente tanto di quel danno, oppure un problema penale talmente esagerato, e vivere tranquillamente anche qua e poi pretendere la cittadinanza e la danno. Se uno è delinquente prima, sarà delinquente anche dopo. Io dico solo che queste sono cose che viene fuori, tutti ne parlano, perché anche l'altra volta Fini aveva detto perché la Lega veniva troppo su,
insomma lei mette in evidenza, grazie Isidoro, lei dice che su questa questione degli immigrati, anche da parte di chi vuole facilitare la loro vita in Italia, si fanno tanti annunci e si strumentalizza spesso la cosa. È possibile, come del resto succede anche in altri campi, forse purtroppo, perché insomma da questo punto di vista forse è sbagliato. Ancora andiamo a Firenze da Maria Luisa. Buonasera.
Pronto? Ascolti, io la sento malissimo e lontanissima. Non tantissimo.
Questo
so
è un problema suo della radio, ma lei adesso deve ascoltare al telefono e parlare soprattutto. Noi la sentiamo
allora,
bene.
Guarda, senta, sì. Allora io semplicemente avevo telefonato perché lei, secondo me, aveva trattato con sufficienza la prima telefonata di quel signore che si lamentava degli immigrati, degli extracomunitari di questo mondo in treno. Beh, allora,
ma come l'ho trattato con sufficienza? Gli ho chiesto di parlare, gli ho chiesto di fare degli esempi.
Se lei, io non è che la interrompo,
stasera su questa cosa dei treni non riesco a farmi capire. Prego, vada
sì,
signora.
No,
sì.
Volevo dire semplicemente che lei potrebbe pigliarsi il treno delle 10:38 che parte da Roma per Firenze, Bologna, e si rende conto di com'è questo treno, di com'è questo, tutti i treni che partono di notte. E quindi voglio dire, non ci sono parole, io le dico semplicemente che mi è capitato di prendere il treno, che per il treno è partito con 20 minuti di ritardo perché la polizia ferroviaria è intervenuta per far alzare 2 persone che non si volevano nemmeno alzare dal loro sedile perché c'erano altri 2 che avevano la prenotazione. Insomma, guardi, è veramente una cosa, voglio dire, nota a tutti coloro che viaggiano di sera, di notte. Questa è una cosa. Parlando poi, diciamo, in modo più ampio dell'immigrazione, io le sto parlando da Firenze, le sto parlando esattamente dalla mia casa, che è di fronte all'ex Maier, che è stato occupato fra virgolette, perché in effetti queste persone sono state aiutate dal Comitato Casa ad occupare, a immettersi in queste palazzine ottocentesche, dove per esempio ieri sera hanno buttato giù un frigorifero dalle scale, tanto le scale non dicono niente. E comunque, quando queste persone sono venute, e inviterei qualcuno a fare una bella trasmissione, perché veramente si potrebbe allargare un discorso e capire come i nostri politici fanno finta, io penso, o proprio non capiscono qual è il problema, perché io non ce li ho con le persone, per esempio, che abitano davanti a me, come non ce l'avevo con le persone che ho avuto.
Vabbè, insomma, lei ha raccontato sì questi altri episodi, e adesso se io dico che quello è un episodio si dirà che ho voluto minimizzare, in realtà non volevo minimizzare né la sua telefonata né quella dell'ascoltatore precedente, perché anzi gli ho chiesto di raccontare e lui diceva no, ma non mi faccia parlare, no, ma parli e dica, perché invece è importante raccontare per visualizzare anche quelle che sono poi le varie posizioni. Restiamo in Toscana. Mario da Pisa, buonasera.
Sì, buonasera a lei. Io volevo intervenire in merito alle parole che ha speso il professore, quello della commissione per il rientro cervelli.
Sì, Schiesaro.
Allora, esatto, io specifico, sono un ricercatore confermato, quindi considerato un docente universitario, quello che in America si chiama associate professor.
Una mosca bianca, fortunato, beato lei.
Sì, sono fortunato, diciamo così, e me la sono sudata. E volevo spiegare al professore che non è un fatto di soldi che vengono dati in busta paga ai ricercatori. Noi ricercatori quello che vogliamo è soltanto avere la possibilità di fare il nostro lavoro, che ci vengono dati soldi per fare ricerca. Noi non abbiamo soldi per fare ricerca, tant'è che benché le nostre ricerche vengano molto apprezzate nel mondo, noi siamo costretti a tirare a fine mese, ma nemmeno a fine mese, perché i soldi ci vengono dati anno per anno e noi dopo un mese abbiamo già finito i fondi, non sappiamo come fare, tant'è che volevo controbattere al professore dicendo che a me sono arrivate anche un paio di richieste per andare a esercitare la professione all'estero e molto probabilmente io il prossimo anno me ne andrò dall'Italia, perché non abbiamo la possibilità di fare il nostro lavoro. E le ripeto, non c'è cosa più bella che vedersi arrivare le mail la mattina con scritto sono un professore Tizio Calsemprone di un altro stato, mi piacciono tantissimo le mie ricerche, ti mando uno studente perché voglio che tu gli insegni a fare le cose che fai te. Non c'è più grande soddisfazione, ma purtroppo questo sta andando sempre più scemando, perché non abbiamo la possibilità di avere fondi per fare ricerca. Questo
grazie, grazie, chiaro il suo messaggio, l'ultimo di questa sera, avviso ai naviganti, dal lunedì al microfono della Zanzara torna Giuseppe Cruciani, un ringraziamento anche questa sera a Mattia Nocchi, Antonella Migliaccio in redazione, Valeria Bernardi in regia, ad Alessio Maurizi l'augurio di una buona serata e soprattutto un buon fine settimana.